Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, il Salmo con cui iniziamo la nostra lettura biblica di questa sera è il Salmo 146. Secondo il Talmud costituisce il primo dei cinque o sei salmi di quello che viene chiamato il piccolo Hallel. Ci sono alcuni, sapete che la salmodia è suddivisa in libri e c'è una piccola parte, la parte finale è caratterizzata da salmi di lode, Hallel, perché Hallel è appunto il termine lode, Alleluia, Yah è Dio, Yahvé, eccetera, quindi lode a Dio, quando diciamo Alleluia, lode al Signore, ve lo sapevate già, però vabbè. Ripetita Juvat sed scocciant. In questo salmo c'è un procedere, potremmo dire così, un po' dialettico, perché si parte, c'è una sorta di antitesi, cioè l'invito a trovare i motivi della lode partendo dalla debolezza dell'uomo, in fondo dalla debolezza del confidare dell'uomo, del confidare nell'uomo. E quindi questo salmo ci fa capire come in fondo confidare nei potenti, confidare nelle ricchezze è poca cosa, l'uomo non può salvare, mentre Dio è colui che realmente salva, è colui che crea, è colui che dà occhi nuovi, che dà luce, come vedremo stasera, è colui che libera i prigionieri. Ecco, quindi la capacità a trovare le motivazioni della lode proprio nella percezione della grandezza di Dio a discapito della fragilità dell'uomo, che anche se a volte si ritiene super potente è sempre poca cosa davanti a Dio. E allora lo recitiamo in questo modo, cercando proprio di riconoscere Dio all'opera nella storia per salvare l'uomo e di lodare per questo. Lo leggiamo insieme. Alleluia.
Loda il Signore,
alleluia.
Loderò il Signore finché ho vita.
Canterò l'inno al
mio Dio finché esisto. Non confidate
nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore il suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore rimonta la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge gli edemi vagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, Sion, di generazione in generazione. Alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ci mettiamo allora in ascolto questa sera di questo racconto, la guarigione di un cieco, e proviamo molto semplicemente a inquadrarlo, cioè a rimetterlo un po' nel suo contesto. Anzitutto Gerusalemme. Gesù è in cammino verso Gerusalemme. Quante volte l'abbiamo ripetuto? In realtà ce lo ripete Luca dalla fine del capitolo 9 fino circa al capitolo 19. C'è questo lungo viaggio e Gerusalemme si avvicina. Però Gerusalemme, come abbiamo detto tante volte, non è soltanto una meta geografica, non è una città a cui arrivare. Gerusalemme, lo sappiamo bene, ha un significato teologico. Gerusalemme è il compimento della vita di Gesù. il punto di arrivo del suo essere Messia, il dono della sua vita. E in effetti, appunto, qua vale la pena magari proprio di leggerlo, vedete, il nostro brano inizia il capitolo 18, inizia al versetto 35, tre versetti prima Luca ha appena messo sulla bocca di Gesù questo annuncio. Poi prese con sé i dodici e disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme. Sono proprio le parole immediatamente precedenti. Si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo. Verrà infatti consegnato ai pagani, verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi e dopo averlo flagellato lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà. Ma quelli non compresero nulla di tutto questo. Quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto. Ecco, queste parole precedono immediatamente la nostra lettura di stasera, però mi sembrava importante farle risuonare proprio per metterci in questa lunghezza d'onda. Cioè davvero stiamo andando con Gesù, ma non ci è chiaro appunto perché, che cosa ci aspetta. E spesso è così nel nostro cammino. Dunque questo è un po', se volete, in questi sei verbi appunto: verrà consegnato, verrà insultato, verrà coperto di sputi, è racchiusa tutta intera la passione. Stiamo andando verso non la città di Gerusalemme, ma la passione di Gesù. E poi appunto, oltre questo, il brano che immediatamente segue, che tra 15 giorni ascolteremo, ci aiuterà Don Augusto, è un testo che conosciamo molto bene ed è molto bello, Zaccheo. Zaccheo è interessante perché appunto ce l'ha solo Luca, e qualcuno dice che i due brani, quello di stasera e quello di Zaccheo, erano un unico racconto. Ecco, c'è un collegamento tra quello che qui succede appunto e il racconto di Zaccheo, l'attenzione che Gesù rivolge a quest'uomo come a Zaccheo, il tema della folla che si mette di mezzo appunto, e poi queste parole finali: la tua fede ti ha salvato, la salvezza è entrata in questa casa, dirà Gesù a Zaccheo. Ecco, sono due brani fotocopia perché è esagerato, ma ci sono molti richiami. Allora ecco, quel che precede, quel che segue ci aiuta adesso a metterci un po' in ascolto.
Ora avvenne, nell'avvicinarsi lui a Gerico, un cieco sedeva fuori dalla via, mendicando. Ora, avendo udito transitare la folla, si informava che fosse mai questo. Ora gli annunciarono: Gesù, il Nazoreo, passa oltre. E gridò dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E quanti precedevano lo minacciavano perché tacesse, ma egli gridava molto di più: figlio di Davide, abbi pietà di me. Ma Gesù, fermatosi, comandò che egli fosse portato da lui. Ora, essendosi avvicinato, lo interrogò: che vuoi che io ti faccia? Egli disse: Signore, che io veda. E Gesù gli disse: vedi, la tua fede ti ha salvato. E subito vide, e lo seguiva, glorificando Dio, e tutto il popolo, vedendo, diede gloria a Dio. Diciamo, i primi versetti. Ora avvenne, nell'avvicinarsi lui a Gerico, un cieco sedeva fuori dalla via mendicando. Ora, avendo udito transitare la folla, si informava che fosse mai questo. Ora gli annunciarono: Gesù il Nazoreo, passa oltre.
Qua non ci si parla di Gerusalemme, mi sono sbagliato, si parla di Gerico. In realtà appunto è proprio questa cosa che abbiamo detto. Gerico è la città immediatamente che precede appunto la città di Gerusalemme. Ricordate appunto l'altro racconto del Samaritano, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, insomma non era la tangenziale, però c'era un bel collegamento. E geograficamente appunto è come se Luca ci stesse dicendo: è l'ultima tappa, ci siamo, oramai quasi siamo a Gerusalemme. E tra l'altro appunto il piccolo particolare che Luca ci dice che Gesù incontra quest'uomo nell'avvicinarsi a Gerico. Marco e Matteo invece ci dicono che quando Gesù sta lasciando Gerico incontra quest'uomo. Sono piccole sfumature, appunto, forse proprio per creare questo collegamento con quello che invece in Gerico accadrà, l'incontro con Zaccheo. Gerico, vi ricordate Gerico? Quando si stava entrando nella terra promessa, quando appunto nel libro di Giosuè, al capitolo 6, le porte, la porta di accesso per finalmente entrare in questa terra benedetta e tanto attesa e tanto sospirata è Gerico. Ma Gerico è una città inespugnabile, ci sono le mura, no? E ricordate quella famosa liturgia, 7 giri attorno alla città di tutto il popolo, quasi una processione, 7 suoni di tromba, le mura crollano tutte improvvisamente, no? Storicamente le mura non c'erano già più da qualche secolo. Però dentro, nel cuore, nella testa, ci sono degli ostacoli che tante volte magari nascono dalle nostre paure, dalle nostre aspettative. E quindi appunto entrare in questa terra, entrare nella salvezza con Gesù, è appunto possibile nella misura in cui attraversiamo Gerico, attraversiamo le nostre paure, le nostre preoccupazioni, anche le cose che ci siamo inventate e che forse ancora non esistono. Ecco, questo appunto diventa la porta di accesso. E poi appunto un cieco. Anche qua voi sapete bene, l'abbiamo ripetuto tante volte, che quest'uomo è senza nome. Per esempio Marco ci dice che si chiamava Bartimeo, figlio di Timeo, no? Il prossimo incontro, Zaccheo, ha un'identità, un nome, ha una professione. Quest'uomo invece è un uomo di cui non ci viene detto il nome, perché, ancora una volta lo ripetiamo, e il nome è il tuo nome, siamo noi, quest'uomo ci rappresenta, rappresenta il credente che con Gesù deve andare a Gerusalemme. E anche i tratti che Luca sottolinea sono non tanto dei tratti più di ordine fisico, ma la condizione spirituale di quest'uomo, che appunto ha bisogno di ritrovare la vista appunto in qualche modo è la possibilità davvero di vedere, di riconoscere la salvezza, di riconoscere Gesù. E in questo senso appunto anche il nostro cammino, possiamo dire che in un certo senso è un po' sempre questo: tu conosci il Signore, tu conosci Dio. Il nostro cammino spirituale è continuamente, ritrovando il nostro battesimo, ritrovare, riconoscere Dio, conoscerlo nuovamente. E i tre elementi con cui appunto Luca ci tratteggia questa figura spirituale, questa identità spirituale di quest'uomo, è che sedeva fuori dalla via e mendicando. Ecco, di questi tre, di queste tre pennellate noi diciamo appunto che ciascuna di queste ha esattamente una connotazione spirituale. Quest'uomo è seduto, è un uomo seduto. Nel cammino, lo vedremo che poi la guarigione, è molto bello qua, ci dice appunto Luca che subito vide e lo seguiva. La prima cosa che fa quest'uomo, si rimette in piedi, si rimette anzi in cammino dietro a Gesù. Quindi capite, è un uomo seduto ma in senso spirituale, è seduto perché la sua vita è paralizzata, è una vita bloccata. Anche noi forse qualche volta ci troviamo spiritualmente seduti, è più comodo ma francamente non facciamo molti passi. Ecco, un uomo seduto, un uomo fuori dalla via. Vi ricordate, l'aveva richiamato Don Augusto tempo fa, la Chiesa delle Origini chiamava il cammino cristiano la via Odos, no? Uomini che seguivano questa via, quando si parlava anche della conversione di San Paolo, lui aveva ottenuto le lettere per incarcerare quelli che seguivano la via Odos, appunto. Quest'uomo è fuori dalla via. Si intende evidentemente non solo la strada, ancora una volta, in senso geografico, ma è quella via che ti permette di arrivare alla salvezza con Gesù attraverso Gerico fino a Gerusalemme. È fuori dalla via, è seduto e sta mendicando. È un uomo che non ha niente, ha bisogno di tutto. Vi ricordate l'altra menzione, l'altro testo che abbiamo meditato insieme? Vai, vendi tutto, avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Quest'uomo, forse, sempre nella nostra rilettura spirituale, forse ha tenuto tutto e quindi non ha niente, che sembra un paradosso. E se non hai venduto tutto, non hai conquistato un tesoro in cielo, quindi sei un povero mendicante. Lo riprenderemo poi collegandoci anche con quel passo molto bello, appunto, dell'Apocalisse, dove si dice che tu sei un povero cieco e nudo. Ecco, è la condizione del credente, la condizione, meglio, di chi ha bisogno di rimettersi in cammino dietro a Gesù. E l'ultima cosa che volevo sottolineare di questa prima parte è quello che ci si dice anche di Gesù. Che cosa fa Gesù? Gesù passa oltre. Come passa oltre? È un termine particolare. C'è un collegamento molto stretto con un altro racconto, questa volta dell'Antico Testamento, è l'Esodo. Quando l'angelo passa oltre, esattamente pareleusetai, è lo stesso termine in greco, che è la traduzione che dall'ebraico è stata fatta, cioè l'angelo passa oltre perché appunto su quella casa c'è il segno del sangue dell'agnello. Passare oltre significa appunto essere graziati. Allora anche qua c'è un collegamento nell'esodo di quest'uomo, nell'esodo della nostra vita. Anche Gesù passa oltre, come quello era il segno della presenza di Dio. Il passare di Gesù nella nostra vita è il passare di Dio. Quanti passaggi di Dio nella nostra vita, quante volte la salvezza appunto passa dentro le nostre vite. E nella nostra cecità noi è come se sentissimo un rumore, gli annunziarono Gesù il Nazoreo passa oltre e lui aveva sentito questa folla transitare. Signore, sentiamo il rumore indistinto del tuo passaggio, forse appunto abbiamo bisogno di vederti, di riconoscere il tuo passare, la salvezza che passa anche dalla nostra vita.
Riprendo solo alcuni particolari delle cose già proposte da Don Marco nella lettura. E un primo sta proprio nell'identificare, ricordate bene, l'abbiamo già detto più volte, che per i primi cristiani il battesimo tra i primi cristiani era chiamato fotismos, illuminazione. Era proprio un'esperienza che è stata a Nazareth, ad esempio nella casa di Giuseppe, dove c'è uno splendido battistero proprio dei primi giudeo-cristiani, sa che lì proprio lo vivevano. Ci sono alcune grotte in cui stavano la notte nell'oscurità e poi spesso all'alba venivano illuminati, venivano chiamati con la luce, si immergevano in queste sette scale, scendevano, una cosa bellissima anche proprio. Ci prepariamo adesso ad andare a rivedere queste cose, ecco. Proprio quindi l'esperienza del battesimo per i cristiani, non dobbiamo pensarla adesso come una cosa che noi ricordiamo come una cosa passata, ma è una cosa fatta da adulto, fatta con un'esperienza, era un'esperienza iniziatica. Quindi spesso si trovano nei Vangeli che sono scritti in quegli anni lì un sottofondo battesimale, e dove noi troviamo in particolare uno che è cieco, fotismos, cieco, il riferimento è battesimale. E allora vi accorgete qui che sta tracciando una sorta di itinerario battesimale, e con tutti questi riferimenti importanti che ci dava Don Marco, Gerico, la geografia teologica, il passare di Dio, l'esodo, eccetera, tutte queste cose, ce ne sono altri particolari ma significativi per Luca. Cosa ci sta dicendo in termini spirituali? Che la prima tappa da compiere per il cristiano che vuole essere battezzato per vivere una vita spirituale vera, qual è? Ognuno di noi, ognuno di voi cristiani battezzati, è come se dicesse Luca, deve compiere interiormente un esodo, arrivare con Gesù a Gerico ed essere guarito per entrare nella città di Gerusalemme. Ma cosa vuol dire in concreto compiere l'esodo? Ricordiamo solo qualche cosa in accenno. Bisogna abbandonare le schiavitù dell'Egitto. Tutti i padri della Chiesa, Origene, commentano tutto questo itinerario, proprio come la Chiesa che deve abbandonare. Ricordate anche le cipolle d'Egitto, noi rimpiangiamo sempre anche come cristiani, ah, come stavo bene quando c'erano le belle cipolle d'Egitto, adesso seguire il Signore com'è impegnativo che si fida. Invece che bello quando ero dentro le, no? Le rimpiangere le cipolle d'Egitto. Gli idoli del deserto, cioè le sicurezze, vogliono il deserto che ci toglie dalle sicurezze. Gli idoli cananei, che erano gli idoli dei bisogni anche orgiastici, no? C'è tutto un combattimento contro gli idoli. Diceva qualcuno che più che essere ateo, l'uomo contemporaneo è idolatrico, assolutizza altre cose. Sono pochi gli atei allo stato puro, ci sono molti idolatri però, che divinizzano tutt'altro. Cerchiamo di capire ancora cosa vuol dire, mi fermo su questo aspetto, compiere l'esodo. Nel suo commento Gianfranco Ravasi nell'introduzione dice: l'esodo appare la radicale diversità della religione biblica dalla concezione greca, tutta protesa sul passato, alla ricerca di una perduta età dell'oro. Il simbolo più vivo di questa visione è Ulisse, che strappato dalla patria anela a tornarvi. La sua patria è prima un indietro, la sua vita un ritorno. Per il libro dell'Esodo invece la patria è un poi, è un avanti, è un'escatologia, è una speranza, perché qui siamo forestieri e pellegrini come tutti i nostri padri. Vedete in che atteggiamento ci pone come cristiani, no? Il cristiano che fonda la propria vita sull'esodo è un uomo che non può ripiegarsi verso il passato, che sia il passato delle proprie nostalgie o il passato dei propri peccati anche, no? Quella gente che rimugina, non riesce mai a sentirsi veramente perdonata, anche quello non va bene. L'uomo, il cristiano è un uomo che compie l'esodo proteso verso un futuro, verso una terra promessa. E dice ancora Ravasi: lo sfondo di una larga parte della nostra cultura contemporanea è invece ben diversa, è statico e disperato. Esso è emblematicamente raffigurato nel finale di Aspettando Godot di Samuel Beckett. L'ultima battuta di questo teatro è: andiamo, ma l'annotazione scenica aggiunge: non si muovono. L'esodo vuole essere al contrario il canto del viaggio con una meta, della vita con uno scopo, verso la città permanente e futura da raggiungere. La vita del cristiano è una vita in stato di esodo. Non è una vita, avete in mente questo teatro di molto simpatico, no? Io l'ho recitato da bambino a 10 anni, perché c'erano due che giravano attorno a un albero tutto il teatro, io capivo niente, poi arrivavo a dire 3 battute, stavo lì tutto il tempo e non capivo niente, ma l'ho recitato. Se... Ecco. Però questi qua sono lì tutta sera, girano in giro, arriva qualcosa, arriva, e sono sempre fermi, non si muovono mai, arriva, anche l'ultima battuta è andiamo, e rimangono fermi. È un po' come questo cieco, no? Ai bordi della strada. L'uomo contemporaneo rischia di essere un uomo che non sa la direzione da prendere, non ha più una meta, non ha più una città di Gerusalemme, non ha più un cammino, per cui anche le sfide del presente sono sempre, ed è più il ripiegamento verso le nostalgie del passato, verso le cipolle d'Egitto, verso... Ecco, e allora ci dice questo testo, no? Il cammino cristiano è un cammino che ridà, mediante l'incontro con Gesù, ridà un volto a una speranza, a una tensione di futuro. E gridò dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E quanti precedevano lo minacciavano perché tacesse. Ora egli gridava molto di più: figlio di Davide, abbi pietà di me.
E gridò. In questo racconto il grido è ripetuto più volte, è ripetuto 2 volte. Ecco, ricordate appunto quello che abbiamo meditato all'inizio del capitolo 18, quando la povera vedova va dal giudice e gli dice fammi giustizia, e Dio non farà prontamente giustizia ai poveri che gridano a lui. Vi dico, farà prontamente giustizia. Ma il figlio dell'uomo, quando tornerà, troverà la fede sulla terra? Ecco, c'è questo testo che abbiamo già meditato che tiene insieme il tema del grido e il tema della fede. E qua lo ritroviamo. Lo ritroviamo proprio pari pari, perché dopo Gesù dirà esattamente questa cosa. La tua fede ti ha salvato. È un grido carico di fede. E allora questo ci permette anche di riprendere un po' il tema della preghiera, che ricordate abbiamo già affrontato ultimamente, cioè in un certo senso ci dice qualcosa di più, che questa, lo dico così quasi giocando con le parole, non è un'invocazione. L'invocazione, come dire, ha un destinatario, ha una direzione. Quest'uomo grida. C'è, dicevamo, un rumore di fondo. Ecco, è un grido che non riesce ancora ad avere una direzione, perché viene dal buio, dalla tenebra. Non c'è ancora un'illuminazione. Ecco, credo che tante volte la nostra preghiera è un po' così. Come se non avessimo una vera e propria direzione verso cui gettare il nostro grido, come se non avessimo davvero, come se non fossimo riusciti a trasformare il nostro grido in una invocazione. Questo è un po' il passaggio che in realtà quest'uomo fa, appunto, dalle nostre tenebre, dal nostro buio interiore, ecco che cosa diventa invocazione, la possibilità di invocare un nome. Il nome di Gesù. E questo guardate che è molto importante, se vi ricordate l'avevamo già sottolineato, nel Vangelo di Luca solo 3 volte viene invocato il nome di Gesù. La prima abbiamo già incontrata, i 10 lebbrosi. Gesù, figlio di Davide. Qui, quest'uomo cieco, e poi il terzo episodio è quello famoso del buon ladrone, Luca 23, sulla croce, Gesù, ricordati di me. Sono 3 invocazioni di abbandono, di misericordia. E invocare il nome, poi su questo si soffermerà di più Don Augusto, ce lo scaverà un po' di più questa cosa, però invocare il nome è un passaggio molto importante. Vuol dire appunto esprimere un'intimità con il Signore, e insieme anche una fiducia. È un grido che diventa abbandono fiducioso, che diventa appunto invocazione. Forse la nostra preghiera dovrebbe diventare, dovrebbe essere questo passaggio, dovrebbe diventare sempre questo, dal grido all'invocazione, cioè davvero potersi rivolgere a qualcuno con fiducia, perché ti ho conosciuto, perché ti riconosco, perché la mia stessa preghiera è questo esodo, è questo passare dalla tenebra alla luce, rifare anche il passaggio del mio battesimo, ritrovare e riscoprire esattamente quella grazia che nel battesimo mi è già stata data. Rimparare a fidarmi ogni volta quando con la mia angoscia, con le mie domande, con le mie paure, io mi metto davanti a te, Signore, arrivo a te nel buio, nel buio. E forse questo passaggio, questo entrare appunto nell'esodo, la preghiera come esodo, come sentiero, come itinerario, mi ridà luce e ritrovo questa radice, il mio battesimo. E che cos'è l'invocazione? Appunto, abbi pietà di me. È un'invocazione di misericordia. Gesù, ricordati di me, abbi pietà di me. Quello che dicono i 10 lebbrosi, quello che dice quest'uomo, è quello che dice appunto il malfattore. E poi, appunto, dicevo questo grido ripetuto 2 volte. Lo sappiamo, appunto, 2 volte vuol dire molte volte. 2 volte vuol dire sempre, vuol dire ogni volta, vuol dire appunto non stancarsi. È la perseveranza nella preghiera, e questo Luca ce l'ha già detto. Gesù racconta questa parabola appunto per coloro che rischiavano appunto di stancarsi. Ecco, in questo senso allora c'è questa sottolineatura, 2 volte appunto, tutte le volte. Signore, che io non mi perda d'animo, perché appunto il mio invocarti sia carico di fede. E l'ultima cosa di questa seconda parte, questa presenza un po' scomoda, un po' indisponente, che abbiamo già richiamato, che ritroveremo anche con Zaccheo. Questa folla, questa gente, che cosa fa? E quanti precedevano lo minacciavano perché tacesse, ma egli gridava molto di più. Ecco, mi sembra che dentro questa folla appunto è rappresentato un po' quello che noi possiamo dire essere un po' gli ostacoli, un po' le difficoltà che riguardano la nostra vita spirituale, la nostra ricerca di Gesù, le nostre resistenze. C'è una folla dentro e fuori di noi che ci allontana, che ci scoraggia, che ci zittisce. E questo impedisce, potrebbe impedire un incontro, potrebbe impedire davvero una folla di rumore interno, di dubbi, non solo in senso psicologico, ma proprio dal punto di vista interiore, dal punto di vista spirituale. Ma lascia perdere, ma tanto guarda, quante volte sei già venuto qua a pregare in chiesa, cosa hai ottenuto, no? Come se ci fosse una lotta interna, una folla che grida dentro di me, una parte di me che vorrebbe fidarsi, confidare, invocare il nome, una parte che dice ma lascia perdere. Un uomo posseduto da uno spirito impuro, ricordate il primo dei segni che Gesù compie, taci, esci da quell'uomo. E questo davvero essere zittiti, no? Lo minacciavano perché tacesse. Tacere vuol dire non invocare più il nome, ma è proprio mettere in conto che nella nostra vita spirituale noi dobbiamo attraversare delle lotte, dei contrasti interni, e tante volte non è qualcosa che sta fuori di noi, qualcuno che mi dice smettila di pregare, no? O non fidarti di Dio, sarebbe più facile, perché io ho un ateo puro che non esiste, ci ha detto no, mi metto a discutere, a litigare con lui. È una cosa molto più sottile, molto più interna, una parte di me che vorrebbe mettermi a tacere.
Ma proviamo a cercare di scandire bene le tappe di questi due versetti, perché è utile per un cammino di preghiera capire le tappe di questa trasformazione di un grido in un'invocazione, perché spesso la preghiera è questa cosa qua, la trasformazione di un grido frutto anche di un'infelicità, di un bisogno di salvezza, di un bisogno di qualcosa che mi guarisca, no? Mi liberi dalla cecità, in invocazione che alla fine provoca Dio a intervenire. E la prima tappa è percepire il muoversi, l'agitarsi della folla in ragione di un passaggio di Dio. E spesso la vita cristiana inizia quando una curiosità, quando ci accorgiamo che c'è un muoversi di qualcosa che può portarmi a salvezza, non capendo bene cos'è, non capendo bene dov'è, non capendo spesso l'inizio di una vita cristiana. Sono ancora nel buio, mentre sento muoversi qualcosa, capisco che può servire a farmi del bene e comincio a interessarmi. È importante sapere, no? Che spesso la vita cristiana inizia anche così, no? Magari mi incuriosisco di una cosa, no? Spesso anche la nostra preghiera magari è così. Sono attratto da un gruppettino che sta, una folla che si sta muovendo in ragione di Gesù, da un avvenimento. È importante a volte questo. Il Signore si serve anche di queste cose. Poi il passaggio. Ricevo poi l'annuncio che passa Gesù. Vedete, c'è un annuncio che mi dice, ora gli annunciarono. Ho bisogno di un annuncio, di qualcuno che mi porta un annuncio, ex auditu, no? Cioè la fede nasce dall'ascolto, ci vuole qualcuno che mi porta una parola, dopo una curiosità generica, dopo, no, c'è l'incontro con una parola che mi dice, ecco, passa oltre. Anche questo è interessante, non viene da, cioè, non ha ancora capito, non c'è ancora l'incontro personale. Passa oltre, col rischio anche di perderlo, temo il Signore che passa, no? Dice Sant'Agostino. Quindi è ancora in questo orizzonte, è bello vedere come è scandito. Poi da questo nasce un grido, sono nel buio, ho sentito la folla muoversi, passa Gesù, c'è una salvezza, esplode il grido, da una mia infelicità, da un bisogno emerge un grido. Il grido a volte è preghiera, qualcuno diceva, a volte anche la bestemmia è preghiera, perché è l'unico modo che alcuni uomini hanno per gridare a Dio. Ecco. E poi vedete però c'è uno sfidare, no? Diceva Don Marco, devo sfidare delle contraddizioni, appunto il mio buio, la folla, l'emarginazione, l'essere lasciato, c'è una sfida da compiere. E poi c'è l'emergere di una confidenza, il nome di Gesù, Yeshua, Dio salva, la percezione che in questa presenza c'è una salvezza di Dio che mi sta arrivando, e la crescita di un'intimità, l'esprimersi di questo bisogno nella direzione di questa intimità, di questa, il riconoscere per fede in questo Gesù, nella sua umanità, l'atteso da Israele, figlio di Davide, e nel mio bisogno qualcosa da portare a lui. Ecco, scusate, sembro un po' pedante, però mi piace scandire questi passaggi. Bisogna sapere che la preghiera è un itinerario in cui spesso questi passaggi sono scanditi. Nel testo uso, vi richiamo solo, nella tradizione esicasta, che è la tradizione, una tradizione spirituale molto legata anche all'ortodossia atonita, cioè del Monte Athos, è molto legata alla tradizione del pellegrino russo, i racconti del pellegrino russo, c'è l'importanza di una preghiera che è ripetizione del nome, invocazione attraverso la ripetizione del nome. Il solo pronunciare del nome è salvezza. Nel monachesimo spesso il monaco risponde alla tentazione pronunciando il nome di Gesù potente. Vi leggo però un pezzettino dei racconti del pellegrino russo, interessante per dire come potrebbero essere inutili i nostri incontri, per dire anche altro. Ho ascoltato molti eccellenti sermoni sulla preghiera, ma erano istruzioni sulla preghiera in generale. Mi veniva spiegato che cos'è la preghiera, perché è necessario pregare, quali sono i frutti della preghiera, ma mai mi veniva detto come giungere a pregare veramente. Allora smisi di andare alle omelie e decisi di cercare con l'aiuto di Dio un uomo saggio ed esperto che mi chiarisse quel mistero, poiché era là il mio spirito, là che il mio spirito si sentiva invincibilmente attratto. È interessante questo passaggio. E poi dice più avanti, e quando incontra quest'uomo, questo pellegrino russo, gli spiega: rimani immobile nel silenzio e nella solitudine, china il capo, chiudi gli occhi, respira dolcemente, con l'immaginazione guarda nel tuo cuore, raccogli la tua intelligenza, ossia i tuoi pensieri, dalla testa portali dentro il cuore, respirando di Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, a voce bassa o semplicemente con la mente, sforzati di allontanare ogni pensiero, sii paziente e ripeti spesso questo esercizio. Questo è l'insegnamento che viene dato al pellegrino russo, questo lo ripeterà fino all'infinito, fino a che imparerà a pregare. Provare per credere. Ma Gesù, fermatosi, comandò che gli fosse portato da lui. Ora, essendosi avvicinato, lo interrogò: che vuoi che io ti faccia? E gli disse: Signore, che io veda. E Gesù gli disse: vedi, la tua fede ti ha salvato. E subito vide e lo seguiva, glorificando Dio, e tutto il popolo, vedendo, diede gloria a Dio.
Ancora una volta è Gesù che prende l'iniziativa. Lo ritroveremo, appunto, faccio l'ennesimo collegamento con Zaccheo. Zaccheo che vuole vedere chi fosse Gesù. Gesù alzò lo sguardo e disse: Zaccheo, no? E la stessa cosa la vediamo qua. Ma Gesù, fermatosi, comandò che egli fosse portato da lui. Attraverso appunto questa folla che sicuramente non camminava in punta di piedi, in mezzo a tutto questo rumore, queste parole che vanno e che vengono, in mezzo a questa folla Gesù non solo sente quest'uomo, sente il suo grido, lo ascolta. Ed è appunto questo passaggio appunto che compie quest'uomo, appunto dal grido all'invocazione, ma appunto questo suscita anche la risposta. E dunque appunto Gesù lo cerca, lo chiama. E la cosa su cui volevo fermarmi un istante, che mi piace sempre, la trovo sempre sconcertante. Ora, essendosi avvicinato, lo interrogò: che vuoi che io ti faccia? Ma scusa, cioè adesso va bene tutto, ma se ti portano un cieco, che cosa vuoi che io ti faccia? Ma che domanda stupida, inutile, no? È evidente. Certo, la pedagogia di Gesù è sempre molto bella. Io lo so di che cosa tu hai bisogno, ma tu lo sai di che cosa hai bisogno? Cioè, ancora con un gioco di parole, ma tu la vedi la tua cecità o no? Lo vedi che non ci vedi? Che è una cosa seria. Io lo dico con un gioco di parole, ma questo è il problema. Apocalisse 3:17, tu non sai di essere un povero cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato, collirio per ungerti gli occhi, vesti per coprire la tua vergognosa nudità. Ecco, questo la citazione a memoria di Apocalisse. È questo il problema. Il problema non è la nostra cecità, è che non la vediamo. Siccome voi dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Il cieconato, ricordate? Questo è il problema. Allora questa domanda è bellissima, è straordinaria, cioè, ma hai capito di che cosa hai bisogno? Cioè, Gesù fa fare a quest'uomo un passo, non gli fa la domanda, l'esamino, ma appunto è un passaggio interiore. Vedere, riconoscere la mia cecità. Meglio, detto con un linguaggio ancora diverso, dare nome al mio bisogno. Di questo appunto già Don Augusto ci ha un po' aiutato a capire l'importanza. Dare nome alle proprie necessità umane e spirituali. E questo appunto mi sembra importante perché è parte del nostro cammino, questo è decisivo come passaggio. E poi per tre volte appunto ritorna questo verbo vedere. Che vuoi che ti faccia? Che io veda. E Gesù gli disse: vedi, la tua fede ti ha salvato. E subito vide. Anche questo verbo è un verbo importante. In greco è il verbo blepo, e spesso viene usato con dei prefissi. En blepein è il verbo che c'è nel Vangelo di Marco quando si traduce fissandolo col giovane ricco, lo amò, fissandolo en blepe, guardandolo dentro, leggendo in profondità. Qui invece è vedi, è anablepein, anablepo, cioè che può essere tradotto in due modi: guarda di nuovo o guarda verso l'alto. Letteralmente significa questo. Anche questo è interessante perché appunto da una parte la traduzione che viene usata normalmente è torna a vedere, no? Però appunto questo chissà se era cieco dalla nascita o no, chissà se mai ci vedeva prima. Torna a vedere, magari non l'ha mai visto. Ecco, allora questo ci permette di, non dico di giocare con le parole, ma di cogliere anche questa sfumatura, questo aspetto, cioè guarda verso l'alto. Colui che appunto siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra. Cioè è la possibilità ancora una volta di riaprire i propri occhi su Dio, colui che siede in alto. Cioè di conoscere e di riconoscere appunto il volto di Dio come colui che in qualche modo appunto è il misericordioso. Tu hai invocato misericordia, allora puoi davvero fare anche questo passaggio e ritornare appunto a vedere meglio ancora a riconoscere Dio, a riconoscere la sua salvezza. E poi Gesù sottolinea, lo abbiamo già detto, appunto, la tua fede ti ha salvato. Lo dice esplicitamente. Quel grido, appunto, è diventato invocazione. È un grido carico, appunto, di questa fiducia. E il punto di arrivo, lo riprendo ancora, ma l'abbiamo già detto, e subito vide e lo seguiva. Questo vedere è per la sequela. Questo riguadagnare la vista è perché è un'illuminazione, è ritrovare, come abbiamo già sentito, la via, ritrovare la via del proprio battesimo. E forse questo per noi è molto importante, appunto il nostro battesimo che resta inefficace, è una grazia chiusa nel cassetto, è il non dare spazio davvero alimentando il nostro cammino spirituale. Dunque una guarigione che è sequela, che è rimettersi nella via. Lo seguiva glorificando Dio. E questa gloria, appunto questa glorificazione, in un certo senso appunto è proprio la possibilità di riconoscere Dio come Dio, di riconoscerlo come il Signore della nostra vita. E questo passaggio che fa quest'uomo, guarda un po', è contagioso. Quella folla, che era un rumore indistinto lontano, che diventava minaccia e pretesa che lui si zittisse, tutto il popolo, non si dice esattamente appunto che era la folla, ma questo che appunto lo circonda, vedendo, diede gloria a Dio. Il tuo cammino diventa contagioso, il tuo salire a Gerusalemme con Gesù, nella misura in cui ritrovi questa illuminazione, ritrovi la tua fede, questo diventa segno anche per i tuoi fratelli.
Mi fermo su due piccoli particolari molto brevemente. È Gesù, vedete, al versetto 40, che fermato si comandò che egli fosse portato da lui, cioè che rimette al centro della scena questo cieco, che gli ridà dignità, no? Questo cieco che era a margine a chiedere la carità, è Gesù che spinge la folla a ridare centralità, che ridà centralità all'uomo. Ecco, c'è nel processo anche di maturazione spirituale dell'uomo un doversi riappropriare di una dignità agli occhi di Dio. Questo che non era nulla agli occhi della folla, che era addirittura minacciato dalla folla nel suo agire, riacquista dignità, quella dignità di uomo, di stare al centro dello sguardo di Dio. È bello pensare che nel cammino spirituale l'uomo deve riacquistare e riacquista gradualmente anche tutto il senso e la bellezza di ciò che ha agli occhi di Dio. Cioè tu sei centrale, tu sei importante, no? Dice Isaia, tu sei prezioso ai miei occhi e io ti amo, no? Ecco, questo capire che la preghiera aiuta l'uomo anche a riappropriarsi di questo senso vero di sé, di ciò che è come creatura agli occhi di Dio, come cosa importante, come cosa bella, significativa. E questo è un passaggio non secondario. E però vedete appunto questa cosa su cui si fermava Don Marco, no? Appunto questa domanda, che vuoi che io ti faccia? Nella tradizione spirituale, questo e nella preghiera, è molto interessante cogliere questo. C'è stato un forte dibattito tra Origene e altri, perché alcuni dicevano ma non dobbiamo chiedere niente a Dio, altri dicevano non dobbiamo, la preghiera di intercessione nella storia della spiritualità, appunto la preghiera di intercessione secondo alcuni padri non era da fare, invece molti altri hanno sottolineato l'importanza del desiderio, l'importanza della nostra volontà nella preghiera. Ad esempio, già vi ho detto più volte, Sant'Agostino nel testo molto bello della Lettera Proba o in vari commenti sottolinea quanto sia importante il nostro desiderio nella preghiera, al punto che è questo desiderio che è dilatato attraverso la preghiera, perché Dio sa già quello di cui abbiamo bisogno e quindi mediante la preghiera noi dilatiamo il desiderio così da poter ricevere ciò che Dio vuole donarci da sempre. E invece anche negli esercizi di Sant'Ignazio di Loyola, la meditazione degli esercizi porta sempre dentro, per introdurre alla preghiera, la richiesta di una grazia, Mentre medito la parola di Dio, c'è un passaggio dove Ignazio chiede: chiedo ciò che voglio da questa preghiera, proprio così, no? Devo mettere tutta la mia volontà nel chiedere a Dio quello che desidero ricevere da questa preghiera, perché Dio vuole che io chieda a Lui la grazia. A volte mi è capitato, accompagnando delle persone negli esercizi spirituali, perché facendo gli esercizi spirituali si accompagna quotidianamente le persone raccogliendo il frutto della preghiera, di dirgli: adesso per fare questo passaggio particolare devi chiedere con forza la grazia di ogni preghiera. E questo generava il frutto della preghiera. Cioè Dio si aspettava proprio la richiesta di grazia, la partecipazione della volontà per poter donare quello che doveva donare a questa persona. È molto importante, no? Ricordando ancora cosa dice Agostino: quel Dio che ti ha creato senza di te non ti può salvare senza di te. Quindi questa dimensione. E tutto questo produce tre cose, appunto: la luce agli occhi, la sequela e la lode di Dio, no? Spesso il miracolo anche della preghiera significa un nuovo modo di vedere la realtà, un nuovo modo di camminare dietro a Gesù, un nuovo modo di lodare insieme con il popolo di Dio. La preghiera può generare nella vita dell'uomo anche tutto questo.
Amen. Abbiamo ancora qualche minuto, se può servire anche qualche ulteriore riflessione che è venuta, non necessariamente appunto domande, anche qualche collegamento.
Forse anche non aveva più niente da perdere, nel senso, tu immagina, non c'era ai tempi la mutua, la cassa, cioè, mezzogiorno, cioè questo qua è cioè, un cieco, ai tempi era emarginato, era uno, viveva al alla fine, cioè, come sempre bella l'immagine di questo figlio il prodigo che torna anche perché c'ha proprio fame. Cioè, ecco, per cui io direi, a volte è proprio anche l'esperienza della mancanza, cioè quando l'uomo non ha Dio, quando l'uomo è distante, veramente è mancante. Se si accorgesse di mancare di felicità, come manca, di mancare di pienezza, di mancare invece di fingere con se stesso, no? E continuare a far subito il gran fumo per non vedere tutto quello che gli manca, forse gli verrebbe da dire qui è meglio che mi do da fare per cercare qualcosa, no? Cioè, e quindi quest'atto di fede spinto anche da un grande bisogno. A volte il bisogno è una grande spinta per la fede. Perché dobbiamo negarlo? Se ci lasciassimo guidare a volte dai nostri veri bisogni, riconoscendoli però, no? Diceva Don Marco, bene, cioè questo deve riconoscere e accettare di essere cieco. Il vero problema è quando non riconosci i bisogni, no? Non li vuoi ammettere, quindi non agisci in conseguenza a quello, no? Cioè, la seconda affermazione che facevi è un po' più dubbia, cioè è vero il riconoscimento messianico figlio di Davide, questo è un passaggio, però che sia la stessa del centurione,
no, l'accosto semplicemente,
ecco, accostiamo,
perché
in Marco ti avrei detto subito che era sbagliato, in Luca ti dico possiamo accostarla, non so, ecco, perché in Marco c'è proprio un itinerario cristologico che è scandito dai nomi messia, dai termini cristologici che portano al compimento con l'affermazione Gesù è il figlio di Dio che fa il centurione. In Luca non è così chiaro, però certamente, ecco, c'è una progressione nella percezione della messianicità di Cristo e della sua divinità, per cui è un po' più sottile, però vabbè.
È bella la tua domanda perché appunto dici vabbè, vorrei avere anch'io sta fede qua, da dove gli viene, no? E dici cazzo, cosa avrà saputo di Gesù? Sicuramente non ha letto il catechismo della Chiesa Cattolica, siamo sicuri. Non è andato a delle conferenze, non faceva la lezione, ma da dove gli viene sta fede in Yeshua, Dio salva, no? In questo, ecco, probabilmente anche qua cioè è bella la tua domanda, nel senso da dove salta fuori questa fede, perché se poi cadiamo appunto, la fede è un dono, io non ce l'ho, ero assente quando distribuivano la fede, diciamo. Quindi sono a posto, no? In realtà è una cosa più seria, cioè che alle volte non si tratta appunto di avere una quantità di informazioni e quindi anche di conoscenze tecnico-teologico-scientifiche sul Padre Eterno, ecco, alle volte appunto probabilmente aveva sentito parlare di Gesù, forse aveva sentito che qualcuno era stato guarito e ci ha creduto e si è fidato e ha pensato che quest'uomo così importante, Messia, poteva anche avere un'attenzione per lui. C'è un altro testo molto bello, se tu vuoi puoi guarirmi, se tu vuoi, tutto è possibile per chi crede, credo, aiutami nella mia incredulità. Questo è un altro passo molto bello che tiene insieme questi due elementi, cioè da dove viene questa fede. E tante volte noi confondiamo la nostra fede con una serie appunto di dati probanti, di elementi, per carità, ecco, c'è una fede che passa anche attraverso una conoscenza evidentemente, ma qui è minima, dobbiamo supporre che questo uomo sapesse quasi nulla di Gesù, se non che probabilmente qualcun altro era stato guarito. E le due cose appunto, cioè un affidamento che dice io credo che Dio possa avere attenzione anche per me attraverso Gesù il Nazareno, Gesù figlio di Davide. Quindi tutte e due le cose, non solo tu sei capace di guarirmi, ma la mia vita per te conta, che sono due cose molto belle ma che devono stare insieme. A Dio importa di me, questo è lo sguardo nuovo, a Dio importa di me. E invece una parte di te che dice ma sta zitto, ma cosa dici, ma lascia perdere.
mi stai dicendo che quel cieco che andava fuori dalla via mendicando era un mendicare la salvezza, quel bisogno che aveva di Dio, mendicava quello in realtà.
Luce, io sono la luce del mondo, mendicava appunto forse davvero il bisogno di Dio. Quando mi sono ben riempito di tante cose, tante volte noi abbiamo un'esistenza un po' bulimica, appunto, cioè, continuiamo a mandar giù e non basta mai, non siamo mai sazi, c'è un vuoto. Un altro passo molto bello, appunto, sempre di Agostino, diceva esattamente così: il nostro cuore è inquieto, non trova pace finché non riposa in te, ecco, finché non... È il Signore la pienezza, cioè il nostro cuore è troppo grande, niente lo può riempire se non Dio stesso, ecco. Il resto, sì, per carità, ci può avvicinare, ci può... E la mendicità di quest'uomo, la sua povertà è questa, appunto. E colpisce anche quel passo che citavo prima di Apocalisse 3, appunto, non sai di essere un povero. Come non lo sai di essere? Lo so se non... Non sai di essere un cieco, non sai di essere nudo. È forte questa cosa. Cioè, appunto, questa consapevolezza, questo... Dare nome al mio bisogno, esattamente. Ma di che cosa ho veramente bisogno? E perché questa e quest'altra esperienza non mi hanno dato, appunto? Prima Don Augusto parlava appunto proprio di questo grido che nasce da un'infelicità. E perché? Perché mi mancano delle cose? Perché abito nella città sbagliata? Perché non ho il lavoro che avrei desiderato? È questa la radice della mia infelicità? Oppure magari cose di una qualità diversa, ma davvero è questo? È questo che mi manca?
Non sono cose che mi mancano, ma il senso del tutto.
Dici poco.
Puoi prendere tutte le cose che vuoi.
E questo non è surrogabile, non è sostituibile da niente e da nessuno. Anche se alcune cose, alcune persone mi possono aiutare, sostenere, condurre, aiutare a dare nome.
E direi riappropriarsi veramente anche della valenza positiva del bisogno. Cioè, noi siamo abituati a vivere sui valori, no? Cioè, quindi aspirazione al valore, benissimo, una cosa molto importante, ma riappropriarsi della valenza positiva di un bisogno che il mio cuore mi pone, di un vuoto che il mio cuore mi pone, ecco, cioè, perché è il Signore che ci ha creati, no? Quindi se ha creato anche dei bisogni, un motivo ci sarà, probabilmente anche i bisogni conducono nella verità, chiaro, nel discernimento di questi bisogni, ma anche capire che questo coglie il bisogno di luce, coglie il bisogno di salvezza, coglie il bisogno, no? Di... Aspetta. Bene, io direi che possiamo terminare con un Padre nostro. Padre nostro,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.